tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Curtens e Paolo Tognina.
Gli animali dei campi saranno con te in pace. Le parole del libro biblico di Giobbe sono un appello a vivere bene e in armonia con il creato. Oggi apriamo la puntata con l'ultima di quattro meditazioni sul tema animali ed esseri umani davanti a Dio. Buongiorno e bentrovati da Luisa Nitti e Gael Curtens.
È il pastore riformato Tobias Ulbrich a tenere la meditazione di apertura, mentre nella seconda parte di questa puntata ricorderemo una figura femminile di spicco, Grete Capretz-Roffler, prima pastora nei Grigioni, che quasi 100 anni fa portò avanti la sua battaglia per la parità fra i generi nella Chiesa e nella società.
Spunto da due testi biblici il pastore Tobias Ulbrich per presentare la sua riflessione su animali ed esseri umani davanti a Dio.
Il battesimo di Gesù è il primo testo in cui è presente l'immagine della colomba, simbolo dello spirito di Dio, mentre il secondo è tratto dal libro di Giobbe.
La lettura è affidata alla voce di Natascia Gamba.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Care ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci alla quarta meditazione del piccolo ciclo Animali e esseri umani davanti a Dio. Anche questa riflessione mette al centro un brano biblico, questa volta un testo del Nuovo Testamento. E non è per caso che le prime tre meditazioni hanno affrontato un capitolo del Primo Testamento. Infatti, è qui che troviamo una pluralità di testi con una riflessione approfondita su animali ed esseri umani davanti a Dio. Gesù e gli animali, questo è il tema della quarta meditazione. Al centro sta il racconto del suo battesimo nella breve versione che troviamo nel primo capitolo del Vangelo secondo Marco.
In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. A un tratto, come egli usciva dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito scendere su di lui come una colomba. Una voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto». Subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto e nel deserto rimase per 40 giorni, tentato da Satana. Stava tra le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
Ancora una volta gli animali e gli angeli. Ma prima di riprendere questo tema, converrebbe di rivolgere la nostra attenzione a un animale concreto che il testo menziona, la colomba. Solo che la colomba non si presenta quale animale fisico. Il testo parla della colomba in un senso figurato. Il testo non si interessa dei rapporti tra Gesù, Dio e la colomba quale animale. La colomba serve soltanto allo scopo di paragonare lo scendere dello Spirito di Dio su Gesù. Lo Spirito scende su di lui come una colomba. È l'immagine della colomba che poi è diventata il simbolo dello Spirito Santo nell'iconografia delle chiese cristiane. Come mai la colomba? Il grande lessico del Nuovo Testamento le dedica un articolo interessante in cui spiega il particolare significato religioso di questo uccello nel mondo antico. Si legge che, cito, anche nell'antica Grecia il colombo è un uccello caro agli dèi. E dopo aver fornito degli esempi continua dicendo, cito, tutte le testimonianze indicano un'origine orientale. E anche in epoca posteriore si sa che la colomba in Oriente è considerata sacra. Vuol dire che all'epoca della redazione del Nuovo Testamento gli autori, come i lettori condividevano una ricchezza di associazioni diffuse nelle diverse civiltà e religioni, sia il mondo del Primo Testamento che quello del Mar Mediterraneo e dell'Oriente. In altre parole, anche se il Nuovo Testamento annunciasse il Vangelo di Gesù Cristo, il suo messaggio spesso si riveste di espressioni e immagini religiose della sua epoca. Gesù e le testimonianze su di lui appaiono nell'ambito della religione, nei suoi simbolismi e nella sua storia, dando ai simbolismi un nuovo contenuto. Il lemma citato sul termine colomba nel grande lessico del Nuovo Testamento ricorda inoltre che già nel giudaismo l'aleggiare dello Spirito di Dio sulle acque prima della creazione viene paragonato, cito, a quello di una colomba. Inoltre, nel giudaismo, la colomba era la mediatrice della Bat Kol. Bat Kol in ebraico significa la figlia della voce, ed è anche la voce di Dio che si fa sentire quando Gesù esce dalle acque del fiume Giordano. Lo Spirito di Dio che scende come una colomba, lo Spirito che si manifesta in una certa maniera udibile e visibile, ovviamente nell'ambiente della religione vissuta. L'episodio del battesimo di Gesù si conclude menzionando che Gesù, dopo il battesimo, spinto dallo Spirito di Dio, rimane per 40 giorni nel deserto. Di nuovo mi limito a far risalire soltanto il discorso degli animali nei confronti di Gesù, tralasciando tutti gli altri aspetti, come per esempio il significato dei 40 giorni. Gesù e gli animali nel deserto. Da parte mia, io non chiuderei occhio se dovessi passare una notte da solo nel deserto. Mi vengono già i dubbi di pernottare sotto il cielo aperto delle nostre montagne, dove sono ritornati i lupi e gli orsi che stanno compiendo ciò che dice l'inno della creazione all'inizio della Bibbia: siate fecondi e moltiplicatevi. Lupi e orsi che, come la tigre, non mangiano l'erba. Questa è anche la realtà nelle nostre montagne. Ma Gesù non sembrava di essere rimasto preoccupato. Gesù era ebreo e la sua Bibbia era il Primo Testamento, e a lui verosimilmente sarebbero rimasti in memoria le parole poetiche del libro Giobbe.
In tempo di carestia Dio ti scamperà dalla morte, in tempo di guerra dai colpi della spada. Sarai sottratto al flagello della lingua. Non temerai quando verrà il disastro. In mezzo al disastro e alla fame riderai. Non temerai le belve della terra, perché avrai per alleate le pietre del suolo, e gli animali dei campi saranno con te in pace. Saprai al sicuro la tua tenda, e visitando i tuoi pascoli vedrai che non ti manca nulla.
Ecco, in questi versetti si incontrano due mondi: quello dell'umanità che si contraddistingue, come pare spesso, per carestia, guerra e maldicenze, e dall'altro lato quello del mondo utopico dove gli animali dei campi saranno con te in pace. Gesù lascerà però questo ambiente utopico per recarsi in mezzo al mondo degli esseri umani. Lascia gli animali e gli angeli per incontrare le persone. Così il mondo presente si avvicinerà sempre di più a quel mondo di pura armonia che sarà il regno di Dio. Sembra che si dovrebbe salvare l'essere umano per salvare il creato. Grazie del vostro ascolto e buona domenica. Pace a voi insieme con gli animali, e gli angeli ne sarebbero contenti.
Lo scuro.
ricordiamo, in chiusura della meditazione biblica, che potete riascoltarci in podcast collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata a Tempo dello Spirito.
Con il servizio che segue andiamo nei Grigioni, nel borgo di Furna, nel 1931. Per la prima volta la Chiesa Riformata nominò come pastora una donna. La storia di Greti Caprez-Roffler è raccontata dalla nipote Cristina in un testo intitolato La pastora illegale, che è appena stato pubblicato in italiano dalla casa editrice Dadò.
La prefazione è curata dalla storica delle religioni Daria Pezzoli Olgiati, che tu, Luisa, hai intervistato.
Greti Caprez-Roffler, prima pastora nei Grigioni, si impegnò nel corso della sua vita per la parità fra uomo e donna. Propose un modello in cui ridefinire i ruoli tradizionali, riconoscendo le profonde trasformazioni del suo tempo. È stata pubblicata di recente la versione in lingua italiana del libro Greti Caprez-Roffler, La pastora illegale, scritto dalla nipote Cristina Caprez con la casa editrice Dadò e la prefazione della storica delle religioni Daria Pezzoli Olgiati. Tutto iniziava quasi 100 anni fa, nel settembre del 1931, quando Greti fu nominata pastora a Furna, nei Grigioni. Il consiglio sinodale della Chiesa Riformata cantonale fece sapere di non approvare quella decisione. Nei Grigioni, affermava, il pastorato femminile è sì accettato in linea di principio, ma è aperto solo a donne che non siano sposate. E Greti Roffler era invece sposata con l'ingegnere Gian Caprez e per giunta madre di un bambino. A Daria Pezzoli Olgiati chiediamo innanzitutto quali fossero le motivazioni formali e culturali di chi si opponeva a tale decisione.
Greti Caprez-Roffler non era solo una donna, ma era una donna sposata e aveva un bambino. E questo rappresentava proprio una difficoltà enorme nell'accettare questo ruolo che era completamente identificato con la famiglia. Cioè proprio l'idea della famiglia era basata sul fatto che il padre lavorasse fuori e la madre si occupasse dell'educazione dei figli, del marito e della casa. E il fatto che proprio lei, non tanto penso solo come donna, ma proprio come madre e moglie, avesse deciso di lavorare è una cosa semplicemente inaccettabile.
Nell'ambito delle chiese riformate, quali compiti quindi potevano assumere a quell'epoca le donne laureate in teologia?
La visione del pastore era legata strettamente alla visione del pastore e della sua famiglia come un servizio alla comunità. Questo si vede bene già nell'organizzazione della comunità. La casa del pastore è vicina alla chiesa, è grandissima di solito. Gli spazi della comunità sono spesso in casa, nella casa del pastore. Questo la dice lunga sull'idea proprio del pastore come qualcuno che aiuta la comunità, che è raggiungibile facilmente sia per compiti ufficiali ma anche proprio per la cura delle anime, per l'assistenza alle persone. E la moglie faceva parte di questa casa, e quindi se la moglie aveva studiato teologia era ancora meglio, perché comunque aveva una maggior comprensione per quello che stava succedendo, poteva essere una migliore aiutante. Ma l'idea era proprio che la moglie del pastore fa parte della comunità, fa parte della casa del pastore e ha questo compito in questo ambito.
La biografia di Greti Caprez parla di una lotta per il riconoscimento dei diritti delle donne. La sua vicenda si intreccia certamente con i contemporanei movimenti femminili svizzeri che chiedevano il diritto di esercitare determinate professioni o di voto. Dal suo punto di vista, la pastora Caprez può dirsi una figura rivoluzionaria nel campo dell'emancipazione della donna?
Certo, però io penso che se noi parliamo di queste figure che hanno osato seguire le proprie intuizioni, anche i propri talenti e le proprie idee come rivoluzionarie, in un certo senso le rendiamo molto più esotiche di quello che erano in realtà. Perché comunque lei, da quanto noi possiamo leggere in questa bellissima biografia che ha scritto suo nipote, era una persona disposta a impegnarsi enormemente, ha studiato in condizioni che noi oggi come studentesse forse non accetteremo nemmeno più, in condizioni di minoranza, sempre sotto la pressione di dover dimostrare che anche lei, nonostante fosse donna, ce l'avrebbe fatta. e ha avuto una famiglia, l'ha curata, si è occupata della comunità, è diventata pastore anche se in realtà non poteva farlo, ha continuato a studiare, ha avuto attività e contatti a vari livelli e in un certo senso si può dire che è una donna semplicemente che si è impegnata per le cose in cui lei credeva. Forse è vero che è questo, proprio questa la quintessenza dell'essere rivoluzionario, cioè seguire le proprie strade e andare controcorrente. E se definiamo la figura della rivoluzionaria in questa maniera, sicuramente lei è una rivoluzionaria. E lei aveva appunto capito che la tradizione cristiana di per sé non è solamente o esclusivamente dell'opinione che le donne sono relegate alla famiglia, cioè aveva proprio anche un accesso a una, se vuole, a una tradizione di pensiero che era molto emancipatoria di per sé, proprio anche perché in chiave protestante, in fin dei conti, poi è l'individuo che decide qual è la quintessenza del suo credere, del suo essere persona davanti a Dio. E questo penso che a lei ha dato un grande senso di libertà, nonostante le difficoltà oggettivamente enormi che ha dovuto affrontare.
Il libro della nipote di Gretika Prez-Hofler fa scoprire questa straordinaria storia di emancipazione della prima pastora nei Grigioni. Le critiche espresse dagli avversari furono numerose e molto dure, in Svizzera come anche all'estero. Un commentatore tedesco parlò di lei come di una donna cocciuta che, con ostinazione tipicamente femminile, lotta contro la propria natura. Nel 1932 le autorità riformate cantonali grigionesi, decise a riportare l'ordine nella Pretigovia, ordinarono il congelamento delle rendite della parrocchia di Furna. Quelli di Furna si affrettarono a versare alla loro pastora l'intero salario annuale. Poi giunse lassù l'amministratore cantonale. Dall'aprile del 1933 la pastora svolse gratuitamente il suo servizio. Gretika Prez nel 1934 annunciò la propria decisione di lasciare Furna. La comunità ne fu dispiaciuta e accettò a malincuore la sua partenza. Nel 1941 cominciò a lavorare nel ruolo di cappellana in alcuni istituti cantonali grigionesi. Una ventina di anni più tardi, il 17 novembre 1963, quando ormai era già nonna, fu consacrata pastora a Zurigo. 2 anni dopo la Chiesa Evangelica dei Grigioni introdusse il pastorato femminile, equiparandolo a quello maschile. Gretika Prez, che è mancata nel 1994, è stata formalmente ammessa al Sinodo dei Pastori Grigionesi nel 1966. Come teologa, Gretika Prez-Hofler si impegnò a rivedere e mettere in discussione alcuni assunti teologici in base ai quali si considerava che la donna potesse assumere incarichi soltanto interni al nucleo familiare. Con la sua vita, il suo pensiero, ha mostrato che una donna può diventare soggetto al pari dell'uomo. Daria Pezzoli Olgiati, dal suo punto di vista, Gretika Prez riuscì pienamente nell'arco della sua vita a vivere da donna libera che si autodetermina?
Secondo me sì, per il semplice fatto che lei comunque ha sempre avuto questa libertà di riflettere e di tenere questo diario in cui annota, riflette, si arrabbia, critica e in questo senso direi che lei mantiene perfettamente la sua autodeterminazione ed è sicuramente per questo che è riuscita a fare molte delle cose che lei voleva fare, magari non pienamente, magari ricorrendo a dei ruoli subordinati, ma d'altra parte il fatto che siamo qui oggi a discutere e parlare di quello che questa persona ha lasciato, del suo lascito e del fatto che è stato raccolto e ripresentato in una forma letteraria, ci fa capire che sì, era autodeterminata e aveva la possibilità di agire come soggetto e non solo come vittima di un sistema, diciamo, oppressivo.
La pastora illegale, vita di Gretika Prez-Hofler. Lo ricordiamo, è la biografia appena pubblicata in italiano dalla casa editrice Dadò e scritta da Cristina Caprez.
E in distribuzione in questi giorni il mensile Voce Evangelica, che presenta un dossier dedicato al tema fede e clima. L'attenzione ai temi ambientali da parte delle chiese cristiane risale almeno agli anni 70 del secolo scorso, spiega nel suo editoriale il caporedattore Paolo Tognina, e si è concretizzata ad esempio nel programma ecumenico denominato Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato, promosso dal Consiglio Ecumenico delle Chiese. Inoltre, la prima assemblea ecumenica europea a Basilea nel 1989 ha posto al centro il tema della protezione dell'ambiente.
L'intervista di apertura del numero di Voce Evangelica è dedicata al Medio Oriente, con un'intervista appunto al pastore Serge Fornero, che si è recato in visita in Libano. La delegazione era organizzata dalla Chiesa Evangelica Riformata in Svizzera e dall'Ente di Aiuto delle Chiese Evangeliche, HEX.
Il mensile propone fra l'altro un articolo sulla missione di pace in Ucraina e a Mosca, promossa di recente dal Consiglio Ecumenico delle Chiese.
E ancora un articolo sulla comunità di lavoro delle chiese cristiane in Svizzera, che per la prima volta tiene la sua assemblea in Ticino il 23 e 24 giugno a Pregassona.
Copie omaggio del giornale Voce Evangelica possono essere richieste scrivendo all'indirizzo voceevangelica@bluewin.ch.
Siamo in chiusura della trasmissione, vi ringraziamo per averci seguito.
Potete continuare a seguirci sui social, sul sito internet voceevangelica.ch e la pagina Facebook Voce Evangelica.
Grazie al tecnico Renato Amadò, da Gael Kurtens e Luisa Nitti. Buona domenica.